Eccoci, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Mi ha raggiunto da... questa fa macello, però guarda, io non lo so. Mi ha raggiunto dalla redazione Francesco Tringali.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Francesco, hai trovato la tua posizione?
Ho trovato il mio posto nel mondo. Il mio posto nel mondo,
Mi porti qualche aggiornamento, qualcosa? Io prima ho ricostruito un po' quello che è successo ieri a Trigoria e...
L'hai già fatto?
Un pochettino, poi se vuoi aggiungere delle altre cose tu o in linea generale quello che è successo.
Ieri all'ora di cena insomma è scoppiata questa bomba che è partita dal collega, dal stimato collega Aurelio Capaldi di Rai Sport, che ha ricostruito un po' la vicenda, ha ricostruito di questa lite in allenamento con insomma una presunta lite anche violenta, anche con insomma De Rossi e Cristante, che sarebbero arrivati addirittura alle mani, e con un coinvolgimento anche da parte di Paredes, coinvolgimento soltanto verbale, nel senso che Paredes nel gruppo a quanto pare è visto come un giocatore insomma fin troppo nelle grazie del tecnico. E una versione che è stata smentita dalla società poco dopo, smentita insomma il fatto che i due insomma fossero venuti alle mani, non di un'accesa lite che a quanto pare c'è stata, ma è stata bollata semplicemente come semplice questione di campo. La situazione però resta, nel senso che poi la ricostruzione che abbiamo fatto anche noi è di questo pallone perso durante l'allenamento dei Brian Cristante, che ci ha messo, secondo De Rossi, insomma, poca voglia di rincorrerlo, tanto che la sua squadra nella partitella di ieri poi ha preso gol nello stesso modo in cui la Roma ha preso gol contro l'Empoli, con il pallone perso da Cristante e poi il gol di Ghiasi. E quindi un rimprovero di De Rossi per fargli capire insomma se perdi palle e non la rincorri in allenamento, la stessa cosa la puoi fare in partita. Questa è stata la ricostruzione che abbiamo fatto, e da qui insomma è nata tutto questo diverbio. Non possiamo confermare, però c'è chi lo fa, di addirittura i due che sarebbero
contatto fisico,
contatto fisico sicuramente. Vabbè, i due però sono stati, però succede. È chiaro che fa ancora più notizia questa cosa, perché poi sapete quanti ce ne sono in allenamento di gente, magari, però fa più notizia giustamente, perché poi il clima è piuttosto teso, considerando quello che è una situazione dei risultati un pochino negativa nelle prime due partite, e che rischia di peggiorare, se vogliamo, vedendo l'impegno della Roma di domenica contro la Juventus.
Sì. Vabbè, dai, vediamo un po' anche come andrà a finire complessivamente il tutto. Poi seguiremo la giornata. Sicuramente De Rossi ci ritornerà anche nelle varie conferenze che ci saranno nei prossimi giorni. Quindi al momento dobbiamo attenerci a quelle che sono state poi le ricostruzioni ufficiali, perché poi si è pronunciata anche la società. Senti, altra cosa che dobbiamo dire, tra l'altro c'è la Fiorentina oggi che è dentro fuori, ragazzi, è partita importantissima, poi ne parliamo anche di questo. La Fiorentina che si gioca l'accesso alla Conference, Palladino e Mister X, pareggia solo fino a questo punto, quindi deve dare un segnale importante, giocherà fuori casa, poi dopo ci andremo un attimo su questa partita. E poi c'è questa sera alle ore 18, noi saremo in diretta naturalmente per seguire i sorteggi della nuova Champions, la Super Champions, poi diamo un'occhiata anche a come...
Al regolamento
e tutto, perché ci starà questo classifica, questo lenzuolo proprio lunghissimo che...
di squadre.
Mamma mia, che dobbiamo così leggere. Bene, ci siamo? C'è pronto il collegamento con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Ivan, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi.
Sei curioso di vedere, vedere il sorteggio della Champions, no?
Certo, per forza, Champions. Insomma, si parte oggi, tra l'altro interessante, ma anche complicata da decifrare questa nuova competizione, sarà quasi impossibile fare calcoli, perché prima avevi 6 partite, il tuo girone, bene o male, una forte, le altre due magari meno, potevi ragionare su quali partite puntare anche.
4 in casa e 4 fuori casa, ricordiamo.
Ora cambia tutto.
2 sì. Per ogni girone, praticamente 2 per ogni fasce, quindi sì.
Le prime 8 vanno.
Le prime 8 vanno direttamente agli ottavi di finale, le
altre 8 fanno
dal numero 9, dalla posizione numero 13. 9 alla 24esima, se non erro.
Sì, sì, fanno
esatto. gli spareggi.
E gli altri si possono considerare eliminati.
E poi naturalmente inizierà la fase eliminazione diretta. Vabbè, vediamo.
La media stabilita dalla UEFA è che per accedere quantomeno ai playoff servono mediamente 6 punti. Con 6 punti dovresti qua essere quasi certo ed è una particolarità considerando che l'anno scorso, cioè negli anni scorsi, per sperare di arrivare secondo dovevi fare almeno 7-8 punti, quindi diciamo che la si è un po' abbassata. Poi dipende da chi vai a incontrare. C'è la possibilità, no, Ivan, di incontrare subito delle squadre italiane, se non sbaglio massimo 2, o no?
No, l'incrocio tra squadre della stessa nazione
non sono consentiti.
Nella prima fase no, non sono
consentiti. Fase no, e poi dobbiamo dire che dal 24esimo in poi se ne vanno a casa, non c'è la retrocessione nell'Europa League, quindi se esci e stai, vai a casa, fine. Game over. Che secondo me è giusto, perché non ho mai capito questo fatto della retrocessione, però va bene. E questo alle ore 18 conosceremo il destino dell'Atalanta, dell'Inter, del Milan, della Juventus e del Bologna in Champions League. Allora Ivan, invece, situazione mercato. Ieri è stata una giornata scintillante. Oggi pure mi sembra, insomma, che ci siano delle cose da osservare, come a Napoli, perché c'è un altro arrivo.
Sì, a Napoli è arrivato oggi Scott McTominay, accolto da un pubblico evidentemente soddisfatto di questo finale di mercato, nel quale comunque De Laurentiis, Manna, tutta la dirigenza, insomma, stanno mettendo a disposizione di Conte una squadra molto molto competitiva. Sta facendo le visite mediche, poi firmerà un affare abbastanza ricco, perché nonostante fosse in scadenza il contratto con Manchester United, il Napoli spenderà 30 milioni di euro più il 10% sull'eventuale futura rivendita, quindi un affare abbastanza corposo. È chiaro che sia nel caso di McTominay che in quello di Lukaku la futura rivendita è un po' una paculata, se vogliamo, nei confronti dell'altra società, perché sono giocatori che comunque sono abbastanza esperti, difficilmente poi andranno a essere rivenduti a cifre molto molto alte, però a livello tecnico rinforzano notevolmente la squadra di Conte, che deve mettere a posto ancora qualche tassello. Uno abbastanza rilevante ovviamente è quello in uscita, legato a Victor Osimhen, ed è una situazione di stallo alla nigeriana, puro e semplice in questo momento. E poi c'è da inserire almeno un altro centrocampista. Il Napoli stava spingendo per arrivare a Gilmour, però il Brighton, che ha registrato nelle ultime ore un infortunio abbastanza pesante per O'Reilly, ha bloccato la cessione del centrocampista, e quindi la società azzurra sta tornando a valutare Sofiane Amrabat, centrocampista in uscita dalla Fiorentina. È vicino al Fenerbahce, perché un po' di giorni il club turco stava lavorando per convincerlo, però non c'è ancora andato. Ora c'è questo ritorno di fiamma, con la Fiorentina si potrebbe anche impostare un eventuale scambio con Solo Ruscio, destinato invece alla corte di Palladino. Insomma, oggi si capirà se poi le due società riescono a impostare questo tipo di operazione.
Ivan, posso andare io, Marco, sul mercato delle romane? Perché la Roma, tra entrate e uscite, sembra essere molto attiva, e poi c'è la Lazio con la questione Casale, difensore, Folo Ruscio. Se facciamo un punto da questo così.
Sì, allora la Roma molto attiva, deve fare operazioni, non voglio dire di contorno, però quasi, nel senso che c'è da sistemare il futuro di Edoardo Bove, che è uscita, ha praticamente salutato Trigoria, ora c'è da capire dove andrà, a meno di sorpresa all'estero. L'Eintracht di Francoforte in questo momento è in vantaggio sul Nottingham Forest, che pure aveva parlato con la Roma del centrocampista prodotto dal disagio giallorosso. Si continua a lavorare con il Milan per il possibile scambio fra Tony Abraham e Alexis Salemakersi. C'è una differente valutazione economica dei due giocatori tra le due società, però c'è anche l'interesse e l'intenzione di entrambe di andare a Dama, e poi diciamo che a quel punto, con quell'operazione, il mercato della Roma potrebbe anche considerarsi concluso. Per quanto riguarda la Lazio, è in uscita, è in uscita Casale, molto vicino al Bologna, in un'ambito di un affare da 1,5 milioni per il prestito, più l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione del club rossoblù alle competizioni europee nella prossima stagione, per una cifra complessiva di 7,5 milioni. Per sostituirlo la Lazio sta lavorando su Gigo dell'Olympique Marsiglia, un giocatore un po' più esperto, perché Casale del 98, Gigo del 93, che potrebbe andare insomma a rinforzare la squadra di Baroni. Hai citato Fonoruncio, è un giocatore sul quale la Lazio ha lavorato da tempo, allora, ha chiesto da tempo al Napoli, potrebbe prendere in prestito con obbligo di riscatto, come ti dicevo prima, potrebbe rientrare in un'operazione con la Fiorentina che porti Amrabat alla corte di Antonio Conte.
Bene, questa è un po' la situazione che ci ha illustrato delle romane. C'è, cosa dobbiamo monitorare, Ivan, in queste ore, perché ci avviciniamo sempre di più all'addirittura d'arrivo? Ricordiamo, domani a mezzanotte si chiuderà il mercato.
Beh, non possiamo non parlare di Inter e Juventus. L'Inter è da monitorare attentamente, sta aspettando il definitivo via libera per l'innesto di Thomas Palacios, che arriva da Independente Rivadavia e Tajeres. Il club nerazzurro ha sistemato praticamente tutto, sia con i due club argentini che con il giocatore. Ci sono delle questioni soprattutto burocratiche, si aspetta il nulla osta della Federcalcio argentina, che insomma tarda ad arrivare, perché consideriamo che Palacios ha fatto le visite a inizio settimana, quindi era pronto lato Inter adesso a firmare, a essere annunciato, ancora non è avvenuto. L'Inter aspetterà la giornata di oggi, se questa sera saremo ancora nella stessa situazione attuale l'affare potrebbe saltare, a quel punto però l'Inter non andrebbe a prendere altri sostituti dal mercato, perché ritiene che comunque la squadra sia competitiva, che Buchanan tornerà abbastanza presto, e quindi di avere una rosa all'altezza di quelli che poi sono gli obiettivi nerazzurri in campionato. Per quanto riguarda la Juventus, in questo caso un innesto, un giocatore più esperto, insomma, come Jadon Sancho, non tanto un conto in termini di età, ma ovviamente anche di esperienza internazionale, che può essere un po' la ciliegina sulla torta del mercato di Cristiano Giuntoli. Devono andare ad amare alcune situazioni, nel senso che la Juve è abbastanza avanti con Manchester United sull'accordo per Sancho, deve trovare quello con il giocatore, deve anche trovare una sistemazione a Kostic e Arthur, che sono giocatori evidentemente fuori dal progetto di Thiago Motta, che hanno però un loro impatto soprattutto a bilancio, e quindi prima di poter affondare su Sancho almeno uno dei due dovrebbe partire. Da definire anche la situazione di Thiago Giallo, difensore portoghese arrivato a gennaio, non ha trovato grandissimo spazio, doveva rientrare da un infortunio, non sembra essere considerato essenziale neanche da Thiago Motta, e potrebbe partire in queste ore.
Bene, 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 mi sembra abbiamo fatto un quadro, no, della situazione su quello. Poi non so, Ivan, se vuoi aggiungere qualcosa. Ricordiamo che poi noi domani è veramente lunghissima diretta proprio lì dallo Sheraton in ci sarai anche tu, io so, no? Mi hanno detto, Ivan.
Sì, passerò, insomma, domani bisogna stare anche in giro un po'.
Lo so, se puoi passa, no? Lo sai che ci fa sempre molto piacere, magari ci porti qualche ultimissima, poi tra l'altro per te immagino domani doppio impegno, perché c'è anche Inter-Atalanta.
E quindi ci hanno fatto questo regalo,
bello, no, una cosa carina, mentre c'è la partita, il mercato, dobbiamo stare in diretta, no, bel regalo ci hanno fatto, una cosa geniale proprio, penso, no?
E infatti ti aspetto domani a Milano per una giornata decisamente impegnativa.
Sì, ci saremo veramente con una lunghissima diretta, partiremo già dalle ore 14 con una prima fascia fino alle 15:30 e poi dalle 18 praticamente subito dopo a tutta C. Tra l'altro ci sarà il mercato anche a Roma, saremo in collegamento con Claudio Marrone, quindi una giornata conclusiva proprio per raccontare minuto per minuto il calciomercato. Va bene Ivan, per il momento io ti congedo, se non hai nulla da aggiungere, e ci sentiamo prestissimo e ci vediamo domani.
Buon proseguimento.
Grazie Ivan Cardia, grazie ancora. Dunque, Dammi un po' di audio, che ne arrivano una raffica, e tra l'altro ribadisco anche ancora le due partite da indovinare per il vostro gioco pronostico, perché insieme a Giuseppe, che ha vinto la prima uscita, cercheremo di unire altri ascoltatori per farli intervenire poi. E allora quindi Lazio-Milan e Juventus-Roma, il risultato esatto in questa giornata. Oggi, solamente oggi, stiamo anticipando il venerdì, perché domani sarà una puntata diversa. Vai con gli audio, Gabri.
Ciao Marco, sono Rudy. Ciao. Sì, è vero che ne ha spesi 200 e ne ha presi 150, ma è il fatto che spendere 200 milioni per dei giocatori vuol dire rinforzare la squadra tantissimo. Quelli che ha dato via non li voleva. Il rinforzo c'è, perciò non si può dire che non deve puntare allo scudetto, anzi, deve puntare assolutamente allo scudetto. Lascia stare che ha guadagnato e ha...
Sì, ma che ha, c'entra però?
Ma parlo 200 milioni di giocatori e che nomi, deve puntare allo scudetto, penso.
Ma guarda, io sono convinto che lotterà per lo scudetto, però non, mettere davanti la cifra non c'entra niente, secondo me. Perché evidentemente si hanno fatto questo mercato, e tra l'altro anche in uscita, perché ripeto, il mercato in uscita è stato fatto, è un'uscita importante. E, per esempio, sul sito Transfer Market, che indica sempre con molta, diciamo, precisione le cifre, parla di uscita a 162,80 milioni, entrata a 91. Ora saremo qui a discutere, quindi un passivo di 71,80 milioni al netto degli ingaggi diminuiti di circa 20 milioni, a bilancio dunque c'è un passivo di circa 50 milioni, come riporta anche un nostro ascoltatore. E quindi voglio dire, va bene che si sia rinforzata, e lo doveva fare. Vediamo se poi questi giocatori sono in grado di portare il risultato che ci si aspetta. Quindi io sono convinto che lotterà, cioè deve assolutamente lottare, provare a lottare con l'Inter e ridurre il gap. Però quando poi mi si parla della Juve e mi si ha speso 200 milioni, come se l'equazione spesa significa vincere. Io non la vedo così, poi devono essere funzionali i giocatori.
No, certo, poi non mi ricordo chi lo diceva ieri, un ospite qui a Maracanã, diceva poi tra il vincere ci sono tante variabili, no? che possono incidere, però... Io, Marco, dico che almeno deve star lì fino alla fine.
Ma certo, questo sono d'accordo.
Cioè, non c'è nessun tipo di soluzione.
Poi il deve dipende, anche perché voglio dire, l'Inter ad oggi rimane davanti.
Ok, ma io dico, quindi, tu devi star lì dietro.
Certo, devi star lì dietro e tentare di sorpassarla. Non è facile. Però l'Inter rimane davanti.
L'Inter rimane davanti, sono d'accordo.
Ci inventiamo adesso storie. Io ci metto anche il Napoli, che secondo me è cresciuto moltissimo. Io adesso non so cosa pensano i nostri ascoltatori ad oggi, se possiamo già definire una regina del mercato. Ieri questo dibattito è uscito fuori con il direttore di Tutto Sport e ho visto che sui social si sono scatenati tutti. Lui ha detto che ha fatto un mercato eccellente alla Conte e ha detto anche che ha dei dubbi sulle scelte della Juventus. I dubbi sono legittimi, ragazzi, I dubbi sono legittimi, perché è anche giusto che uno li possa avere. La regina del mercato, io per esempio penso che la regina del mercato considero la Juventus, poi ci metto subito il Napoli, perché comunque il Napoli, sì, dopo l'uscita di Conte, dobbiamo dire che ha fatto delle operazioni importanti, anche quella di oggi che arriva a McTominay è un giocatore molto interessante, quindi vediamo. Non so, tu che consideri regina del mercato, caro Tringani?
Io la Juventus.
Anche io, sì, anche io.
Per forza.
Allora, dammi subito un altro audio, Gabri, vai.
Buongiornissimo da Santino, caro Marco. Volevo chiederti se voi in studio avete fatto per caso la griglia delle prime quattro.
No, ancora no, aspettiamo la chiusura del mercato.
Detto questo, ci tenevo a salutare.
Faremo lunedì.
Perché è di una simpaticità assurda, non so neanche se l'ho detto bene, però spero di essermi fatto capire, e un abbraccio a tutti e agli ascoltatori.
Grazie. Allora, la griglia la faremo adesso, aspettiamo che si chiude il mercato e poi faremo anche questa griglia con i pronostici definitivi. Tra l'altro la griglia la metto come nel gioco pronostico della nostra squadra, con chi indovina, insomma, punteggio altissimo, chi indovina le prime quattro. Allora, Francesco, sulla regia del mercato, poi naturalmente chiediamo, stiamo chiedendo anche un'altra cosa. Tra i due colpi, voglio andare a prendere questo sondaggio perché lo abbiamo lanciato in occasione proprio dell'arrivo dei due giocatori Lukaku.
Tra l'altro, scusami, Milan è tornato anche Benacer, era scomparso praticamente da tre giorni. Non si sa, è tornato. Sembrava stesse insomma flirtando con una squadra araba, però alla fine dopo tre giorni si è ripresentato. Tra l'altro c'è in campo anche Salihamidžić, quindi aspettiamo di capire come andrà questa trattativa, che sembra tra l'altro anche
ben avviata
con il Milan. Però
oggi la gazzetta mette Abraham con la maglia del Milan,
perché poi Milan e Roma si stanno contendendo anche questo Kone, che è questo centrocampista francese. Però tutte e due hanno il problema dell'uscita. Il Milan deve far uscire Benacer e la Roma vediamo se magari sbloccando Bove o magari Cristante. Perché tra l'altro Cristante ieri c'era stato anche un interesse da parte della Fiorentina per Cristante. Il problema però è che è un ingaggio piuttosto proibitivo elevato per le casse della Viola.
Poi ripeto, io l'ho detto prima, De Rossi ha sempre stimato Cristante. Ti ricordi quando disse voglio 11 Cristante? L'ha detto lui,
Lo so,
quindi, vabbè,
ma le cose cambiano.
Vabbè, ma ci può stare pure che ci sia stata una discussione.
Le cose cambiano,
non dobbiamo sempre pensare male, dai. Può essere che ci sia stata una discussione.
Qualcuno dice magari, cioè, è da prendere come un effetto anche, cioè c'è vita nella Roma, cioè evidentemente.
Prima un ascoltatore ci sottolineava, vi ricordate la Lazio degli anni 70 che si litigava, però lo sai che cos'è? Non è che se succede una volta
litigavano tra loro, non mettevano le mani addosso a Maestrelli.
No, Maestrelli veniva rispettato da tutti. Il problema è lì che era una banda proprio de folli e se tra di loro, quindi allora domanda: ma aumentare le partite Champions si alza veramente il livello di questa competizione? Alex da Massa, poi ne prendo un'altra così rispondiamo. Marco, ne ha venduti tre giocatori che ne erano in rosa, quindi quelli che ha messo sono tutti giocatori in più uscite dal campo, c'è Rabiot, Chiesa, il portiere e altri, erano tutti panchinari, vabbè, quindi non ha fatto uscire nessuno. Io non capisco sta cosa, quindi non si può non dire che la Juve deve lottare per forza con come Inter e Milan hanno tutte e quattro l'obiettivo di vincere, ma questo l'abbiamo detto, ma chi è che non lo dice? Chi non vince non può essere un fallimento, salvo distacchi da 10 punti, ma io ripeto, per me la Juve è molto competitiva, però sul discorso delle spese io farei anche la valutazione sulle uscite. Secondo me Giuntoli ha fatto delle operazioni importanti in entrata e in uscita, togliendosi anche degli ingaggi abbastanza pesanti, abbassando anche gli ingaggi. Per me ho operato
bene. Di
quanto
parliamo? Dammi un voto al mercato della Juve, scusami.
In questo momento?
Sì.
Ma io se ti devo dare un voto in questo momento gli do...
Cioè se prendesse... Adesso dipende anche se prende Sancho oppure no.
Prende Sancho e gli do 9.
Sancho si alza. Ok. Senza Sancho adesso 8. E il Napoli?
Napoli gli do in questo momento un 7.5. Sì, sì. Sono le due che hanno fatto tantissimo. Quindi poi 7.5, 8, siamo lì. Ma no, l'Inter secondo me...
6.5.
Ma io gli darei un 7 perché ha preso due giocatori che sono importanti nello scacchiere tattico. Zielinski e Taremi erano quelli che servivano, li hanno presi. Adesso Milan? Stanno cercando... Milan, ma secondo me il Milan è una buona squadra, Francesco. Io ho dei dubbi sull'allenatore, però la squadra secondo me forse davanti... Morata ok, ma se prendono Abraham è destinato a aumentare il voto.
Dici?
Beh, perché c'hanno un'ottima alternativa. Morata, Jovic, Abraham sono tre attaccanti.
Su Abraham, cioè, secondo me avere o non avere Abraham sposta zero.
Vabbè, io sinceramente la stagione è lunga, averne un altro a disposizione non mi sembra proprio scarso Abraham, ecco.
Non piace, secondo me avere o non avere Abraham più che altro secondo me non sposta, ma secondo me non alza neanche il voto. Poi
c'è Fofana che lo dobbiamo ancora vedere.
Sì, Pavlovic
che secondo me è un ottimo difensore, sì, sì. Quindi io al Milan ti ripeto, non puoi non dare una sufficienza, poi possiamo discutere quanto devo dare, 6.5, 7, ragioniamoci. Io gli darei 7 anche al Milan, poi vediamo. Ripeto, non sono molto convinto dell'allenatore, ma attendiamo. Ci metto anche l'Atalanta con un voto positivo, cioè per me la regina del mercato è la Juventus, le altre hanno fatto delle operazioni importanti. Ora l'Atalanta ha perso il Cop Miners, però ha preso Samardžić, Brescianini, Reteghi subito appena si è infortunato. E poi aiutami, me ne scappa qualcuno.
Sì, adesso ha riscattato sì, De Ketelaere, ha preso Bellanova. Secondo me
Bellanova
l'Atalanta
è un bel giocatore, ragazzi.
L'Atalanta, secondo me, non è da otto pieno, ma è da otto meno.
Ci può stare. Gli possiamo dare un 7,5 anche all'Atalanta. Esatto. Cioè, io ti ripeto, se metterei più alta la Juve come voto, ma gli altri stanno lì, insomma, non è che c'è questo distacco clamoroso. Va bene, dai.
Secondo me ha fatto un ottimo mercato. Nei tempi
cavolo,
ha comprato giocatori che conoscessero già il campionato italiano, quindi delle certezze. Samardžić, Bellanova, Brescianini, Reteghi, sono
d'accordo, sono
quattro certezze.
Non mi devi convincere, l'Atalanta secondo me ha tante
velocemente
certezze.
Roma e Lazio?
La Roma, il reparto offensivo è molto interessante, poi bisogna vedere quello che riescono a fare. Io gli darei un
6,5, cioè nel senso la Roma non ha perso poi dei giocatori, dei titolari. Della Roma non ha perso i titolari, Marco.
No.
A parte Lukaku, che non è per suo volere.
Però manca
non l'ha
qualcosa
ceduto,
in mezzo al campo.
Manca qualcosa, per questo dico 6,5.
Sì,
6,5. E la Lazio?
Ma la Lazio la sufficienza gliela do. Non mi sembra. Darei un 6 e vediamo quello che succede. La squadra che è da vedere, però...
Bologna, così chiudiamo.
Bologna insufficiente, secondo me. Bologna insufficiente. Non...
Classico mercato di Sartori, che se poi va bene,
qui,
va benissimo.
Esatto, è da scoprire. Dai, ci fermiamo, poi ne parliamo anche con i nostri amici. Torniamo tra poco. Grazie a Francesco Tringali. Break.